Salve a tutti, sono Satana, anch'io ascolto Radio Bandiera Nera.
Un saluto a tutti e ben ritrovati su Radio Bandiera Nera. Lo scorso mercoledì abbiamo ripercorso assieme la storia di Christiane F. e di ragazzi dello zoo di Berlino. In questa puntata vedremo cosa ne è stato di loro dopo la pubblicazione del libro. Oggi Christiane ha 58 anni, ha un figlio ormai ventenne, ma rimane per tutti il simbolo di una generazione che ha combattuto e quasi sempre perso l'impari battaglia con l'eroina. La sua storia venne anche raccontata in una pellicola di grande successo degli anni 80, film diretto dal regista tedesco Uli Edel, che in merito dirà: alla fine degli anni 70, in Germania accadeva qualcosa, ma nessuno ne parlava. Dietro la facciata impeccabile di un paese economicamente avanzato, c'era un segreto che tutti nascondevano. Non ne parlavano. La prima volta che sono andato a Berlino è stato incredibile vedere quello che accadeva al Bahnhof Zoo, giù nella metropolitana. Durante il weekend si vedevano più di 500 ragazzi che compravano droga, la consumavano mentre la gente entrava e usciva dalla metropolitana e ignorava tutto quanto. Esiste un mondo sotterraneo, un'altra parte della società, la parte cupa della società. Ecco cosa ho voluto evidenziare. Questione cruciale per il film rimaneva trovare l'interprete di Christiane, che dopo una lunga serie di provini si compie con la scelta della tredicenne Natia Brunkhorst. Così ricorda sempre il regista. Imbattersi in lei fu un vero e proprio colpo di fortuna. Era semplicemente perfetta, alta 1,75 m, magrissima. Una specie di Nastassia Kinski, più sofferta e fredda quanto la Garbo. Oltretutto è stata anche disciplinatissima. Sul set si comportava sempre in maniera impeccabile. Il fortunato provino si svolse appena fuori da scuola, durante la pausa pranzo, e l'intento era quello di candidarsi come interprete della sorella di Christiane. Uli Edel di lei ancora dice: Natia era una ragazzina molto timida. Quando entrò non osò guardarmi, se ne stava lì seduta. Era molto intelligente e ricordo che andava anche bene a scuola. Quando si mise davanti alla macchina da presa, rimanemmo sbalorditi da quanto fosse convincente. Era lei, la nostra Christiane. Inizialmente, tra le varie ipotesi sulla scelta dell'interprete della protagonista, vi era stata anche quella di affidare il ruolo alla vera Christiane. Le erano stati fatti dei provini che erano andati benissimo, ma alla fine lei ci ripensò e rifiutò di apparire in prima persona. Durante le riprese, la troupe veniva continuamente avvicinata da drogati veri, che chiedevano di fare le comparse per qualche soldo. Il regista fu molto combattuto in merito e in seguito fu anche attaccato duramente dalla stampa. Ma come lui stesso ricorderà, dovevo scegliere: usare un ragazzo come comparsa sullo sfondo o lasciarlo andare per strada a vendersi per 50 marchi? Era molto meglio dire loro: ragazzi, state qui, potete apparire nello sfondo e guadagnare qualcosa. Quando ci penso mi vengono ancora i brividi. Il libro invece, che fu curato da due giornalisti, nasce da una serie di interviste sostenute nel corso di un processo a carico di Christiane, conclusosi con la condanna per detenzione di droga e ricettazione, pena che fu sospesa con la condizionale in quanto all'epoca era minorenne e incensurata. La denuncia era partita a carico di Heinz W., un maturo rappresentante di commercio, frequentatore di giovanissime prostitute, tra le quali appunto la Felsherinov e Babsi, e che procurava loro direttamente la droga in cambio di prestazioni o talvolta capi intimi femminili usati. Heinz realizzava tra l'altro anche foto pornografiche e verrà giustamente condannato per abusi su minorenni. Inizialmente in tutta la Germania Ovest non c'era nessun editore interessato a pubblicare il libro, poiché si riteneva che la prostituzione giovanile e la dipendenza da eroina fossero temi marginali, oppure perché si pensava che fosse una storia invendibile. La stessa Christiane era molto delusa da come stavano andando le cose. Ero depressissima. Pensavo che quei due mi stessero solo facendo perdere tempo. Nessuno voleva sentir parlare di queste cose, e ancora meno leggerne. Quando poi però i due giornalisti pubblicarono a puntate il loro reportage su una rivista settimanale, riuscirono a catturare l'attenzione dell'opinione pubblica tedesca, vendendo circa 6 milioni e mezzo di copie, contribuendo così a far luce su tematiche fino ad allora poco trattate e ottenendo un contratto con una casa editrice. La pubblicazione del libro e l'uscita del film ispirato alla sua storia rendono Christiane famosissima in tutto il mondo. È molto bella Christiane, persino molto più bella dell'attrice scelta per interpretare il suo ruolo. Arriva a 18 anni, ripulita dall'eroina, si ritrova sul conto 400.000 marchi di diritti d'autore, inizia a lavorare in una libreria e successivamente affitta un appartamento ad Amburgo, appartamento che era stato la sede di una rivista porno e prima ancora un bordello, situato nel quartiere di St. Pauli, che non è proprio una bella zona, ed in merito apro una piccola parentesi perché mi viene in mente un film tedesco uscito l'anno scorso e che ha partecipato al Festival di Berlino. Sto parlando del Mostro di St. Pauli, uno dei film più lerci che io abbia mai visto, ma che comunque mi sento di consigliare. Vi avverto però che è veramente per stomaci forti. Allora, tornando a Cristiane, dicevamo che prende in affitto questo appartamento e vi abita assieme ad alcuni amici, ed è il proprietario del negozio di dischi punk Rip Off, nonché regista del film Decoder, pellicola underground caratterizzata da luci blu che colorano le notti della metropoli e da bagliori psichedelici all'interno di luoghi claustrofobici ed irreali, ed in cui, oltre a Genesis, P. Horridge e William Burroughs, compare anche Cristiane, nel ruolo di una sorta di strega post-apocalittica in giacche di peluche leopardato che alleva rospi allucinogeni. Agli inizi degli anni Ottanta, Cristiane tenta la carriera musicale insieme al suo compagno di allora, Alexander Hake, componente della nascente e oggi notissima band berlinese Heinz Toots and the Neubauten. Insieme a lui, che aveva conosciuto ad Amburgo, torna a vivere a Berlino e calca la scena musicale formando il duo sentimentale Jugend. A questo punto direi di ascoltarci un loro brano, Hiroshima. Cristiane tenta anche la carriera da cantante solista e produce un album intitolato Gesundheit, di cui adesso vi faccio ascoltare un altro pezzo.
Für dich verhungere ich, für dich vergess ich mich.
Rieccoci qui su Radio Bandiera Nera. Abbiamo appena ascoltato un brano cantato da Christiane Vera Felcerino, ai più conosciuta semplicemente col nome Christiane F, a cui il progetto Dharma dedica la puntata di questa sera. Contemporaneamente alla sua esperienza musicale continua quella cinematografica. Recita infatti in un notissimo film della scena berlinese, Neostad, in cui interpreta se stessa. E, dopo essersi lasciata con Alex, per chi si fosse messo all'ascolto solo adesso, ricordiamo essere Alexander Hake, della band Heinsurz und Neubauten, si trasferisce in Svizzera, presso una pittrice locale, che oltre ad essere molto entusiasta di Christiane, cercò anche di avviarla al mondo del teatro e dell'arte. Ma si trattò giusto di una breve parentesi. Christiane sembrava veramente non trovarsi bene in nessun luogo. Continuamente senza pace, dalla Svizzera se ne vuole in Grecia. E qui conosce Panayotis, un tossicodipendente. I due si mettono insieme e ci restano fino a quando il giovane si fa arrestare per scippo. Christiane prova allora a ricominciare da zero, l'ennesima volta. Torna a Berlino e proprio lei, la più famosa dei ragazzi dello zoo, è l'unica dei sopravvissuti del gruppo a non farcela restare pulita. Ha smesso Detlef, ha smesso persino Frank il Secco, il primo di loro che provò l'eroina, ma lei proprio non riesce ad uscirne. Ritorna nel giro della prostituzione e nel 1985 viene arrestata e processata per detenzione di stupefacenti. Ma, piuttosto che accettare un piano di rieducazione e reinserimento sociale, preferisce scontare 2 anni di detenzione. trascorsi i quali ricompare nelle televisioni affermando di seguire un piano di recupero a base di metadone. Le sue condizioni fisiche non sono del tutto positive, è affetta da una forma cronica di epatite, di cui, come abbiamo visto lo scorso mercoledì, aveva già sofferto da ragazzina, ed è sottoposta ad una cura a base di psicofarmaci. Pur dichiarando di avere ancora contatti con gli amici del giro della droga, ribadisce che la scelta di allontanarsi dall'eroina sarebbe stata determinata dalla nascita di suo figlio e dalla necessità di occuparsi di lui. Tuttavia, le autorità berlinesi le sottrarranno la custodia del minore a causa di una ricaduta nella tossicodipendenza. Nel 2013 Christiane pubblica un nuovo libro, La mia seconda vita, in Italia edito da Rizzoli, che narra il seguito della sua storia e che la riporta alla ribalta dei rotocalchi. Quello che emerge è il ritratto di una donna che non è mai stata veramente distante dal mondo delle droghe. Particolare spazio viene dato all'esperienza connessa alla pubblicazione di Noi ragazzi dello zoo di Berlino e all'uscita del film, nonché alla sua esperienza in carcere. Tuttavia, l'elemento essenziale del racconto autobiografico è rappresentato dal forte legame con il figlio. Nonostante la potestà genitoriale persa, infatti, le è concesso di incontrarlo una volta a settimana e mostra di avere con lui un rapporto abbastanza solido, al contrario di quelli con il resto della sua famiglia, che sono ormai del tutto assenti. Nella mia seconda vita viene descritto anche l'incontro con David Bowie. All'epoca della realizzazione del film, infatti, i due vengono chiamati dalla casa di produzione per visionare la pellicola in anteprima. A Losanna, dove sta per incontrare il suo idolo, Christiane sale nervosa su un fuoristrada nero e dice: «Non credevo ai miei occhi, era più piccolo di me, più esile e aveva i baffi come quelli di mio padre, allucinante». All'inizio non riuscì a spiaccicare parola e lui notò subito che quell'incontro mi mandava in confusione. Mi chiese come stavo e se avessi fatto un buon volo. Risposi di sì e a parte quello per tutto il tragitto non staccai più gli occhi dal finestrino. Ero davvero intimidita e non osai più pronunciare nessun'altra frase. Dopo 15 minuti di silenzio arrivammo finalmente al cinema. Per me era Bowie la star del film. Tuttavia, dopo la proiezione, la star si defila e 2 anni dopo, nel 1983, si esibisce nuovamente a Berlino. Per l'occasione a Christiane vengono promessi 2 biglietti con accesso al backstage, ma ne riceverà solo uno normale. E questa per lei sarà una grossa delusione. Christiane definisce il suo un passato senza futuro. «Io sono e resterò sempre un animale da fiera». Una bestia rara, la ragazzina dello zoo di Berlino. Succede per esempio che i giornalisti assoldino tossici come informatori e lei finisca sbattuta in prima pagina. Molti le chiedono ancora di Detlef, la fermano per strada per un autografo o una foto di rito. A distanza di decenni rimango e rimarrò per tutti la piccola drogata. È un libro molto amaro che a chi non l'avesse ancora fatto consiglio di leggere. Ma che fine hanno fatto gli altri ragazzi dello zoo di Berlino? Iniziamo da Detlef, il ragazzo della piccola Christiane. Le ultime notizie che si hanno di lui nel libro parlano di un suo momentaneo collasso dopo un'iniezione di eroina e di un arresto da parte della polizia. La sua unica apparizione pubblica che segue si ha in uno speciale a cura dello Spiegel ad inizio degli anni 90. Da qui scopriamo che si è completamente disintossicato, che lavora come autista e svolge attività di volontariato per aiutare coloro che sono finiti nel tunnel della droga. A proposito della sua relazione con Christiane, ha affermato che era basata più sulla tossicodipendenza che su un vero e proprio legame affettivo. Nell'intervista appare tranquillo e distaccato dal passato, sebbene afferma che essere drogato una volta significa in fondo esserlo per sempre e che gli capita ancora, nei suoi incubi, di rivivere la brutta esperienza con l'eroina. Parliamo adesso di Stella, l'amica di Christiane, conosciuta al Sound la stessa sera in cui avviene il primo incontro con l'amata Babsi, amica del cuore di Christiane e vittima dell'eroina a soli 14 anni. Nel libro Stella appare come una persona molto egoista e priva di quel fascino che Christiane ritrovava in Babette, Basti pensare all'episodio in cui le affida della droga e questa d'improvviso si volatilizza per poi venire rintracciata alcune ore dopo con solo metà della roba, perché ne aveva consumato il resto. Tipico di Stella è il laconico commento di Cristiane. Di questo episodio non vi è traccia nel film, in cui il suo personaggio è poco più che una comparsa. Una comparsa vera e propria, tra l'altro, perché la ragazza che in discoteca vende l'eroina a Detlef, scatenando l'ira di Cristiane, ne abbiamo parlato la scorsa puntata, bene, quella ragazza è proprio interpretata dalla vera Stella. Anche lei appare nello speciale dedicato ai ragazzi dello zoo di Berlino curato da Spiegel e ci troviamo di fronte ad una donna completamente distrutta non solo dall'eroina ma anche dall'alcolismo. Morì alcuni anni dopo. A chi è andata bene invece Cassie, la compagna di scuola con cui Cristiane aveva iniziato a far uso di Droger Sound, la discoteca più in voga in quel momento a Berlino. Come abbiamo visto, fu provvidenzialmente scoperta da sua madre in una delle loro scappatelle notturne e, anche a suon di ceffoni, salutari direi, fu rimessa in riga, conseguì normalmente il diploma e oggi vive una vita normale. Frank il Secco, che come ricordavamo fu il primo di loro a provare l'eroina, adesso è un tassista ed è pulito. Per lui la Bahnhof Zoo rimane soltanto una fermata dove salgono in fretta i passeggeri appena scesi dalla metropolitana. Quella di cui abbiamo parlato in queste due ultime puntate è una tragedia, che non è solamente un libro o un film, è una tragedia tremendamente vera. Ecco perché questa storia dovrebbe circolare come un classico. Un classico del dolore e dell'orrore, il dolore di una ragazzina, o meglio, di una bambina, e non a caso il titolo originale del primo libro è Wir Kinder vom Bahnhof Zoo, noi i bambini dello zoo di Berlino. Una bambina che vede tutto il suo mondo in una bustina di droga. È l'orrore di una società che vede solo quello che vuole vedere e in cui certi drammi sembrano ormai passati di moda. E non mi riferisco solo alla Berlino degli anni 70. Sul problema della droga la nostra società ha miseramente fallito e là fuori ci sono ancora tante, troppe, Cristiane F, ragazze o ragazzi la cui storia non diventa nemmeno più un libro o un necrologio sul quotidiano. Detto ciò, anche questa sera vi saluto sulle note di Eros Helden di David Bowie. Vi ricordo che per rimanere sempre aggiornati sulle nuove trasmissioni potete seguire la nostra pagina Instagram che è, scritto tutto in minuscolo, progetto-dharma-rbn. Mi raccomando, non drogatevi e continuate ad ascoltare Radio Bandiera Nera, la nostra radio. Un bacione e a presto.
Delfine, Delfine ist schön. Niemand gibt uns eine Chance, doch können wir siegen für immer und immer. Und wir sind dann Helden für einen Tag.
Bandiera, bandiera, bandiera.